Tuttavia, la notte, non riesco a prendere sonno. Sono le 4 e mia moglie dorme in una piscina di lacrime. Le ha versate tutte prima e quando finisci le lacrime, va da sé, ti viene sonno. Anche di piangere ci si stanca. Ma io sono teso. Agito le gambe e tengo i piedi sudati dentro al letto, ma il corpo... quello no. Quello sente freddo. Una febbre senza febbre. Mi accendo una sigaretta. Dal letto premo l'interruttore e accendo il lampadario al centro della stanza. Una brutta esplosione di watt, piatta e appariscente. È brutta la notte illuminata da un lampadario a centro stanza. È brutta, come poche altre cose. Niente storie. Sull'illuminazione degli appartamenti l'uomo non ce la fa proprio a progredire. Da quando ha abbandonato candele e lampade a petrolio, si è messo solo a fare casini. Ma che ti succede, Tony? Poi te lo chiedo ancora una volta, che ti sta succedendo? Tony? Niente. Sono stato veramente bene un tempo, ora non più. O forse non ero io. Beatrice. Guardo il comodino sul quale non c'è assolutamente nulla. E il fatto che su questo cazzo di comodino non ci sia niente, neanche il posacenere, ecco, questa è una cosa che mi manda fuori di testa all'istante. Il vuoto del comodino si trasmette come per una brutta telepatia dentro di me e diventa il vuoto di tutto me stesso. Se si racconta non si crede. Io non l'ho mai visto un comodino completamente vuoto in una casa vissuta e abitata. E se l'avessi visto nella casa di qualcun altro mi sarei meravigliato assai. Figurarsi come ci si sente quando questa realtà tocca in sorte proprio a me. Ma dov'ero quando si decideva di non arredare veramente questa casa? Probabilmente festeggiavo il secondo quintale di cocaina nel mio corpo capiente in mezzo a donne non estranee alla generosità. Ma c'ho una tempra io che tutto sa fronteggiare. Anche il vuoto. Anche me stesso. Un guerriero della psiche. Ho la potente arma della mia somma ignoranza. O forse non ero io. Tutto questo è veramente ancora troppo poco per morire. Mi libero dalle coperte di scatto e di prepotenza, come in una lotta greco-romana. Raggiungo il comò, prendo il posacenere e il mio portafogli e li sistemo frettolosamente sul comodino vuoto. Ora, però, mi sembra ancora più vuoto di prima. Sto tra la paralisi mentale e il panico stronzo. Da questa storia del comodino pare che non si riesca a uscire. Due sono le cose. O mi libero del comodino, o mi libero da me stesso. Poche storie. Ma... ora è la casa tutta che comincia a pesarmi. E quella linea poco gloriosa che riposa è la donna che ha dormito con me per anni e che poche ore fa mi voleva lasciare per sempre. Dorme. E magari sogna di lasciarmi, naturalmente. Ma l'occhio mi cade ancora una volta sul comodino. Gesù, non ce la faccio proprio più. Parliamoci chiaro. Non riesco a staccare gli occhi di dosso dal comodino e dalla sensazione di deserto che questo pezzo di legno spoglio mi scaglia addosso come un lanciatore di coltelli dalla mira approssimativa. Coordino un pensiero che mi sembra abbia una sua sensatezza. Se prendo il televisore da 21 pollici e lo metto proprio sopra al comodino, posso stare sicuro che non mi sembrerà più vuoto. E così faccio. Stacco la spina e con uno sforzo immane trasporto il TV Color dal tavolino al comodino. Ma quando lo sistemo sopra non passano neanche 2 secondi che il comodino si sfonda sano sano. I piedini dei bolucci cedono all'istante, cade pure il televisore a faccia a terra e il vetro davanti si frantuma in tanti pezzi piccoli. Quello che è veramente di una gravità inaudita è che in quei 2 secondi netti in cui il comodino ha resistito a mantenere il televisore, io ho avuto la netta sensazione che quel vuoto maledetto comunque non se n'era andato. Il tonfo del televisore, ma che lo dico a fare? È una roba da bomba H. Maria apre gli occhi lenta, poi, dopo qualche istante, il rumore che deve avere sentito nel sonno le si replica in testa in tutta la sua atroce realtà, trasalisce e bissa quando si volta e vede nel silenzio male illuminato dal lampadario centrale il televisore e il comodino distrutti a terra come macerie da terremoto e la mia stronza sagoma in pigiama, in piedi, immobile e insensata. Con un filo di voce sgomenta e senza speranza di sopravvivere chiede «Che è successo?». Ma ora sono implacabile. Non darei tregua neanche a un gattino appena nato. Salto a piedi uniti sul letto, come un atleta del risentimento. Afferro mia moglie per un braccio, lo stringo. Lei fa per arretrare terrorizzata, ma non ci riesce. Le do uno schiaffo, un ceffone da marito e moglie, come ce ne sono stati tanti anche in altre famiglie. Lo schiaffo col rovescio della mano. Platealità italiane. Vuole piangere, ma ha troppa paura e non ci riesce. Io sembro un ladro che si è intrufolato di notte nella casa degli estranei, ed è proprio con questo tono che sibilo. E perché vuoi il divorzio? Non riesce a rispondere. Perché vuoi il divorzio? Vorrebbe avere già divorziato, ma non è così. Perché vuoi il divorzio? Vorrebbe non essersi mai sposata. Avrebbe preferito la verginità a vita piuttosto che stare qui adesso. E più ripeto la stessa domanda, più perfeziono il mio grado di cattiveria e di trasmissione di paura alla donna. E perché vuoi il divorzio? Infine ce l'ha fatta a piangere. Senza le lacrime, questo non m'accocchia granché. Perché sei un superficiale, mi dice. Se mi voleva uccidere, con queste parole ce l'ha fatta. Muti. Tutto muto deve essere adesso. Non voglio sentire una parola, neanche se la pronunciasse il Padre Eterno in persona. Mi levo il pigiama, mi infilo i pantaloni, la camicia, la giacca. Con la coda dell'occhio sento che lei mi segue con lo sguardo dal letto, ma non mi interessa. Chi è? Chi se ne importa, basta, non mi interessa, basta adesso. Mi metto il cappotto di cammello, esco dalla stanza, prendo le chiavi. Tintinnano nella quiete della notte. Apro la porta di casa, la richiudo senza fare rumore, scendo le scale a due, una fretta senza giustificazioni, tengo ora. Mi ha momentaneamente sconfitto quella donna, con pochissime parole. Superficiale a me. Tutte le casalinghe del mondo possono trovare le parole giuste per impiccarvi. Perché hanno un sacco di tempo libero per raccattare le parole giuste, che penetrano e sprofondano.